dan 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 dan. Je suis douce comme l'eau et je suis tendre, tendre, tendre.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa è Vada Bing, siete su RBN, radio colpevole, pericolosa ed intransigente. Oggi abbiamo una nuova puntata e la facciamo introdurre da Chiara Del Fiacco. Chiara, ci sei?
Ciao, sì, buonasera a tutti, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, oggi è domenica, quindi siamo in diretta con il nostro appuntamento oramai fisso. Facciamo una pausa cinematografica, sì, perché insomma bisogna purtroppo parlare anche di altre cose. E quindi ho preparato per voi una puntata sulla mente.
Sì,
esatto, ce la divideremo con Alberto Palladino, perché gli ho chiesto proprio io di portare la sua esperienza, poiché lui è stato proprio invitato a vedere questi duelli, anche se poi vedremo che duello non è proprio il termine
esatto. Corretto, certo.
Sì, e è riuscito a fare una cosa che è praticamente quasi vietata, diciamo, ovvero a realizzare un servizio fotografico, tra l'altro bellissimo, che oltretutto ci aiuterà anche a visualizzare questa forma di duello molto particolare, ecco. E vedrete attraverso le immagini di Alberto, che comunque trovate sul suo Instagram e sul suo sito, ma poi ve ne parlerà meglio ovviamente lui nella seconda parte della trasmissione, proprio avete visivamente in cosa consiste, perché sono vestiti così, come mai hanno questi occhiali così particolari, paranaso, eccetera, eccetera. Ovviamente noi introdurremo diciamo il discorso dal punto di vista storico, e poi Alberto vi parlerà appunto di questa esperienza e vi parlerà delle sue foto. Anche io tra l'altro ne ho comprata una bellissima che è nel Carremonti, quindi sono delle vere e proprie opere d'arte realizzate sia in bianco e nero, credo, se non sbaglio anche a colori, e parliamo appunto di una tecnica duellistica che ancora oggi è in auge, in vigore, e che veniva praticata da secoli scorsi, ed ha una storia veramente affascinante. Innanzitutto mensur che cosa significa? Viene dal latino mensura, e significa misura, perché è proprio la distanza codificata che ci deve essere tra questi duellanti, che rispetto al duello che tutti noi conosciamo e che quindi ha una distanza insomma abbastanza ampia, che poi ovviamente si ravvicina nella scherma, come tutti possiamo immaginare, avendo sicuramente vista attraverso sia come sport che nei film, nella televisione, nei video, eccetera, eccetera. Invece nella mensur è molto limitata ed è proprio i duellanti si trovano uno a fronte all'altro, però andremo più avanti a vedere come funziona questo combattimento. È anche noto col nome di Academisches Fechten. Siamo in paesi germanofoni, quindi ovviamente parliamo di paesi in cui diciamo è è praticato, o anche anticamente era praticato, la Germania, l'Austria, la Svizzera tedesca e poi anche in alcune parti dell'Est Europa, in Estonia, Lituania, in Polonia anche era praticato e nelle Fiandre. È un più che un duello, tant'è che ci tengono molto a non definirlo duello, ma noi usiamo questo termine perché è più semplice. Appunto non è né un duello né uno sport, è un vero e proprio combattimento rituale, ed è nasce, diciamo, all'incirca nel XVI secolo, momento in cui si stabilisce la distanza tra i due schermidori. Allora, perché non è un duello e perché non è uno sport? Perché a differenza di queste altre due categorie non abbiamo, cioè non c'è uno che vince e uno che perde.
Certo, certo.
Quindi non è, il senso non è quello.
Non ci sono vincitori e non ci sono vinti.
Esatto, il senso non è quello. Vedremo anche, appunto, parlandone da dove nasce e perché si è codificato in questo modo, ma fondamentalmente la cosa bella che a me mi ha sempre colpito molto in questo combattimento rituale è che non si deve, non ci si può muovere e non si deve schivare,
certo.
Che se ci pensiamo è la base di ogni sport, voglio dire, non è tanto, per esempio nel pugilato, non è tanto i colpi che si danno, ma quelli che si riescono a schivare, perché
certo.
Un pugile pesto nessuno vuole essere pistato a sangue.
Certo.
E quindi, diciamo, è normale per noi anche in una baruffa, in qualsiasi orario.
Ma certo, è istintivo, certo, tu immaginiamo che non fai baruffe, però insomma comunque.
No, ecco, io non mi è capitato, insomma, poi chissà, mai dire mai, però è chiaro che viene proprio spontaneo,
certo,
schivare.
Sì, o parare perlomeno il colpo, se non riesce a schivarlo, perlomeno pararlo, no? Invece non è
esatto.
Questo, diciamo, il regolamento non contempla. Anzi, forse di regolamento è sbagliato parlare di regolamento, parliamo di rituale, che forse è più corretto.
Sì, è codificato, quindi più che regolamento si può parlare di codice. E infatti non si può, appunto, non si deve schivare, nel senso che chi schiva si ricopre di disonore. Vedremo appunto che la posta in ballo, diciamo, se così possiamo dire, è proprio l'onore, cioè questo duello nasce perché un onore è stato provocato, quindi con un'offesa, con una mancanza nei confronti dell'altro, e praticamente è fatto proprio poi nell'era moderna, viene proprio utilizzato, cioè si è visto che attraverso questa tipologia di duello usciva proprio fuori il carattere della persona, usciva fuori appunto la sua freddezza, quindi è un allenamento proprio di comportamento, e vedremo che questo tipo di duello nasce comunque in una casta ben particolare, che è quella scolastica universitaria. In queste confraternite, parlo specialmente della Germania perché oggi praticamente è solo lì che più o meno si trova ancora praticato, quindi nelle Burschenschaft, un termine difficilissimo che vuol dire confraternita,
sì.
Esatto, in queste confraternite praticamente ognuna di queste confraternite ha i suoi simboli, i suoi colori, i suoi appunto berretti di riconoscimento, d'appartenenza, le bandiere, gli stendardi, ed è una cosa molto sentita. Questa
sono un po' chiara, perdonami, possono essere un po' equiparate alle corporazioni, alle corps?
Sì, esatto, le possiamo assolutamente paragonare. Una cosa che bisogna, chiaramente noi adesso stiamo facendo un'infarinatura, no? Quello che dobbiamo poi cercare di fare nei prossimi minuti, diciamo nell'ora poi in cui saremo noi, perché poi alle 8 ci sarà Alberto appunto che interverrà, è quella di cercare di dimenticare il mondo moderno in cui siamo e di fare un salto indietro, quindi proprio immaginare com'era la vita di uno studente nei secoli passati. praticamente queste, le origini della mensa sono molto antiche e le ritroviamo nel mondo universitario medievale. In quel mondo le università non erano come oggi.
Certo.
Lo studente e anche l'appartenenza alla casta dello studente era un'appartenenza ad un'elite, perché ovviamente potete immaginare che non tutti si potevano permettere di studiare.
Sì, anche perché
c'erano delle classi.
Immaginiamo che la maggior parte delle persone probabilmente non sapesse neanche leggere e scrivere.
Esatto, quindi lo studente era una persona diversa,
certo.
Era una persona diversa e distante dal resto della popolazione. C'era proprio una distinzione che raffigurava nei suoi, appunto, nel fatto che fosse uno studente, quindi per forza di cose facesse parte della nobiltà, ovviamente. Il suo abbigliamento, le sue festività, i canti, tutto lui praticamente lo caratterizzava. Possiamo magari pensare anche al tipo di feste che si fanno in Veneto degli studenti, o anche in Toscana, a Firenze, tutto, per immaginarsi quello che poteva essere. E, quindi praticamente dovete immaginare un tempo in cui comunque le strade erano pericolose. Il duello era all'ordine del giorno, le azzuffate, ma anche insomma erano proprio all'ordine del giorno della vita dello studente nel Medioevo e più avanti. Il XVI e il XVII secolo peraltro erano molto insicuri e pericolosi per gli studenti, che a volte erano costretti a compiere grandi distanze per seguire le lezioni, cioè non è detto che c'era un'università e si andava lì a seguire tutte le lezioni, si seguiva il maestro,
certo.
Si andava in una città che magari aveva aveva degli studi piuttosto che altre. E specialmente ci ritroviamo in degli anni terribili della riforma e della guerra dei trent'anni, ovviamente siamo sempre in area germanofona,
sì,
europea, quindi se vi ricordate la guerra dei trent'anni fu uno dei conflitti più atroci, che provocò più di 8 milioni di morti, peraltro la maggioranza tedeschi. E dopo queste guerre seguirono carestie, pestilenze, insomma erano periodi non molto tranquilli. Ecco, noi ci lamentiamo del Covid, ma
certo.
La vita era molto più brutale e le violenze erano all'ordine del giorno. Gli omicidi tra studenti capitavano per strada, erano eventi molto comuni, tant'è che gli studenti erano armati. Gli studenti andavano in giro tranquillamente,
certo,
armati. E quindi praticamente adesso vi voglio fare solo aprire una parentesi e consigliarvi un libro molto bello che si chiama Apologia del duello, di Alex Pietro Giacomi, tradotto su un testo, un codice del duello di Marcel Boulanger, che era un francese, e che è un libro uscito per Stile Maschile, che peraltro venne presentato qualche anno fa qui a Casa Pound, e quindi insomma ne approfitto anche per salutare i tipi di Stile Maschile e Alex Pietro Giacomi. Peraltro io ho tradotto un libro che è uscito qualche mese fa, sempre di Marcel Boulanger, che però si intitola Elogio dello snobismo, è uscito per Odoia, sempre con la collaborazione di Alex Pietro Giacomi. Ecco, su questo libro potete trovare molte informazioni dettagliate sul duello e le armi utilizzate,
certo,
che magari io non approfondirò perché sono anche questioni tecniche, anche un po' tediose a volte. La cosa molto interessante della mensur era appunto come finiva. Allora, sicuramente finiva con entrambi i contendenti insanguinati e feriti, perché abbiamo visto, qui parliamo di spade affilate, se non ci si poteva muovere né schivare, anche chiaro, voglio dire, a meno che di fronte non si avesse uno spadaccino veramente misero, è chiaro che entrambi riportavano queste ferite che si chiamano, cioè che poi diventavano delle cicatrici, che si chiamano Schmiss. La cicatrice era considerata un segno d'onore, era come un tatuaggio o un marchio che faceva vedere che tu eri uno studente, quindi venivi, diciamo, da una classe sociale elevata, che eri un uomo d'onore, perché vuol dire che avevi fatto dei duelli. Calcolate che delle mensur, chiamiamole così proprio col loro nome, immaginate che negli anni universitari si potevano fare fino anche a 100 mensur. Tra l'altro lo studente tedesco Fritz Buckmeister detiene il record nel XIX secolo con ben 100 mensur, quindi erano dei combattimenti che si facevano proprio spessissimo, e più se ne facevano più lo studente era ammirato. Certo. E anche dalle donne queste cicatrici erano molto ammirate. E oggi è chiaro, si potrebbe ricorrere alla chirurgia plastica, o comunque si potrebbe scegliere a seguito di una mensur di farsi portare in ospedale e farsi curare, ma assolutamente non è così. Quando viene fatta una mensur ci sono sempre dei medici, questi medici fanno parte anche loro della Burschenschaft, quindi vuol dire di questa confraternita che è a vita. La cosa bella di queste confraternite è che non durano solamente negli anni universitari, ma sono un impegno a vita. Certo. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo medici affermati, avvocati,
insomma tutte persone che ricoprono nella società dei ruoli di prestigio.
Anche uomini politici, anche, esatto, e queste persone in futuro si potranno riconoscere attraverso la Schmiss, certo, attraverso la cicatrice. Certo. Quindi questa cosa ovviamente era considerata molto importante, era come far parte proprio di un'elite, e quindi insomma si poteva, questa cosa apriva poi le porte a un successo e a un futuro, insomma, di persone, certo, facoltose, certo, ecco, chiaro. Tant'è che chi ha fatto parte di una confraternita lo farà per tutta la vita, e per ogni anno poi dovrà, ovviamente nella misura poi del suo successo e tutto, dovrà versare comunque dei contributi per far sì che i giovani possano accedere alla stessa istruzione nelle stesse case bellissime, queste case proprio a stile tirolese che hanno in Germania, in Austria. E quindi ecco, è proprio questa è anche una cosa che mi ha affascinato, certo, tantissimo. Qui volevo aprire una parentesi, poi magari facciamo una pausa musicale.
Va bene.
Ovviamente, per quale motivo io parlo, cioè la mensur oggi ha una certa idea politica. Poi il trascorrere del tempo, la seconda guerra mondiale e tutto, dell'era moderna, quindi contemporanea, chi ancora fa la mensur è qualcuno che, guarda caso, la pensa esattamente o comunque più o meno come noi, ha la stessa visione del mondo, dell'onore, del temperamento, del carattere che noi insomma portiamo, proviamo a portare avanti. Anni fa, quindi, vi racconto questo aneddoto, che poi insomma da questo aneddoto è nata un'amicizia, ed è anche per questo motivo che Alberto è andato in Germania, è andato da amici. Ma all'epoca io stavo con Sebastiano, eravamo al Kattisark, e anzi al negozio, al Badabing, entrò questi camerati tedeschi, e io vidi subito che tutti loro avevano questa cicatrice, quindi dissi in tedesco, dissi una Schmiss, e loro rimasero molto colpiti, perché immagino non è una storia così, certo, nota, no? Certo. E quindi da lì dissero, ma com'è possibile che tu, che sei italiana, voglio dire, cioè che ne sai, come hai fatto a... E io ho spiegato che insomma nel passato anche avevo visto delle immagini che Seb aveva pubblicato su Zentropa, e mi ero appassionata alla storia, quindi avevo anche scritto peraltro un resoconto, un articolo su all'epoca l'Occidentale. E quindi loro dissero, so, ci ubriacammo, poi ovviamente in queste storie c'è sempre di mezzo al castisar che ci diamo appuntamento, ci ubriacammo e tutto, e ci mi lasciarono con questa promessa di fare una piccola presentazione, certo non fisica, però insomma nel quale loro avrebbero volentieri spiegato cosa fosse la mensa, e la facemmo proprio a Maccarese con Fox Perennis, quindi da lì diciamo nacque poi un'amicizia, da lì vennero sempre più tedeschi a voler scoprire Casa Pound, chi eravamo, insomma che cosa facevamo, e questa è la cosa bella di conoscere le storie degli altri paesi europei, insomma, che da questa cosa così inizialmente con mio interesse è nata poi un'amicizia ultra decennale, ogni anno vengono a trovarci, vengono ai nostri concerti, e sono venuti insomma più volte, ogni anno anche più volte l'anno, quindi ecco, questa era tanto per la storia.
E questi sono
così
camerati tedeschi, dicevi, giusto?
Sì, esatto.
Perché prima ci hai raccontato che invece questa, diciamo, si muove anche in Austria, nelle Fiandre,
sì,
cioè questo uso,
questo... Sì, adesso ad oggi gli unici che ho conosciuto poi sono stati i tedeschi, quindi non so quanto poi sia, perché le confraternite quelle esistono ancora, tant'è che anche nelle Fiandre è pieno, nelle città universitarie è pieno proprio di questi pub bellissime, con queste confraternite, con questo cappellino che hanno questo berretto, poi hanno i colori che sono praticamente una striscia messa di come una striscia messa di là di fianco sul torso, no? Che poi finisce legata sull'anca, quindi per tipo Miss Italia, per capire, per spiegare una fascia, esatto, mi veniva il termine. sono vestiti, insomma, vestiti molto bene con i loro colori, appunto questa fascia, i colori ognuno della propria confraternita, hanno il loro stendardo, tant'è che anni fa vennero al Carré una confraternita che non praticava la mensur, che però aveva il proprio stendardo, facevano la festa, insomma erano in viaggio a Roma, così non erano camerati, facevano parte di confraternite cattoliche, e in queste quasi mai è praticata la mensur, forse perché è vista come una cosa troppo violenta e tutto. Comunque non è mortale, nel senso, poi anche Alberto ve lo spiegherà, loro sono tutti protetti, hanno
perché
una sennò cosa
sarebbe
di
una cosa illegale, probabilmente.
Certo,
se fosse
diciamo
mortale.
Che non è da quello che ho capito a tutt'oggi non è proprio legale, non credo sia legale, però
è un po' borderline.
Sì, è accettata, cioè diciamo che è è tollerata, ma non è proprio legale, perché come vedremo poi a un certo punto cambiano le cose, gli studenti diventa desueto il fatto per esempio di portare delle armi con la sicurezza nelle strade, eccetera. Nelle strade, io parlo delle strade di campagna, insomma, parlo delle strade appunto tra un villaggio e un altro, sì. Comunque la situazione era più sicura, divenne desueto il fatto di portare le spade, anche il duello fu codificato in modo molto con delle regole ferre, duello in generale.
Certo, chiarissimo, sei stata chiarissima. Allora, prima di andare a sentire un pezzo musicale, volevo salutare, ci stanno scrivendo, ricordiamolo che per comunicare con noi o più tardi per fare domande ad Alberto Palladino lo potete fare attraverso il numero di WhatsApp 388 11 75057. E salutiamo Leonardo Filippi che ci scrive, ci cita due persone che sono state molto rilevanti nella mensur, però i nomi non sono radiofonici di questi due.
Ma io ne avrei parlato più avanti, perché comunque questa è storia, non è che uno fa l'apologia, non si può nemmeno più buttare.
Allora guarda, io non dico niente.
Himmler e Otto Sportelli, sicuro.
Vabbè, esatto, bravissima. Vabbè, ma Chiara è preparata in tutto.
Ne avrei parlato più avanti, ma era una cosa, ecco, noi magari sono dei personaggi che noi conosciamo, certo, e quindi il fatto che abbiano questa cicatrice ovviamente lo vediamo subito, quindi giustamente ne avrei parlato, però era molto diffuso, specialmente in quegli anni, sebbene durante il National scoutismo, così come tante confraternite, tante anche lo scoutismo fu ampiamente limitato, perché tutto doveva rientrare, anche in Italia successe la stessa cosa con il fascismo, cioè tutto doveva rientrare in un organo che era comunque unico, che era praticamente in seno allo Stato, certo, del Reich nel caso della Germania, e nel fascismo, insomma nello Stato fascista nel caso dell'Italia. Quindi, sebbene poi in realtà, nonostante fossero praticamente dichiarate illegali, comunque continuarono a fare la mensur e nessuno disse nulla, insomma magari un po' più nascosti, ecco, però ecco, in realtà non ci fu poi una,
certo,
ci fu
certo,
una,
certo.
Sì, ecco, perché appunto durante il nazionalsocialismo tutto doveva rientrare nelle varie categorie tipo Hitlerjugend piuttosto che altre confraternite, però decise dal Reich, e la, certo, stessa cosa avvenne in Italia, sì,
chiaro.
Proprio per dare un corpo unico allo Stato e al popolo, quindi suddiviso in varie categorie. Sì, quindi certo, chiaramente, tra l'altro Otto Scorzani era una figura, fu definito l'uomo più pericoloso d'Europa e
sì,
gli italiani, esatto, sì, e gli italiani sicuramente sanno chi è, perché fu comandante dell'operazione,
sì, esatto,
di liberazione di Mussolini dal Gran Sasso nel settembre del 43, quindi il suo volto agli italiani è certamente,
il suo volto,
questa bella cicatrice è sicuramente molto, beh, se guardiamo adesso poteva valere anche per qualcuno che voi invece facesse parte di un'altra nazione o di un'altra idea politica, all'epoca avevano non lo so, insomma, un qualcosa rispetto ai nostri, cioè rispetto a oggi avevano dei volti molto più, non so come dire, cioè da uomo,
sì,
quindi
sì, certo.
Questo vale anche i preti, voglio dire, all'epoca erano diversi, quindi anche più pacifici, più pacifisti, eccetera, eccetera.
I tratti del viso erano più, certo, erano diversi.
Sì, erano diversi, erano degli uomini diversi che erano chiaramente, specialmente questi che praticano ancora oggi la mensur, comunque immagina tu di trovarti davanti a un avversario che dall'alto verso il basso ti spataccia con queste lame affilate e tutto, e nonostante tu abbia il naso coperto, la gola ovviamente coperta,
certo,
stai il braccio sinistro fermo sotto la cotta di maglia, quindi non può succedere niente, però comunque gli occhi ovviamente coperti da questi occhiali da saldatore, insomma, per capirci, però insomma il resto della testa e il viso ovviamente sono scoperti, ed è specialmente sul lato sinistro che si prendono più colpi, insomma.
Certo, immaginiamo che deve essere sicuramente una dimostrazione di coraggio e di freddezza non indifferente, chiaro.
Esatto.
Allora andiamo a sentire, noi non vi parliamo oggi di film, ma Chiara non ha perso l'abitudine di trovare questi mind theme, questi temi musicali,
sì,
grandissimi film, e quindi per voi vi lasciamo all'ascolto di ACAB.
Yeah.
Eccoci tornati su RBN in compagnia di Chiara Del Fiacco e nella rubrica Bada Bin, che appunto ci parla di oggi della mensur.
Esatto, allora abbiamo visto che questo combattimento rituale, da questo combattimento, ecco, non esce né un vincitore né un vinto, però era molto utile perché appunto a un certo punto nacque la convinzione che si potesse facilmente stabilire il carattere di uno studente semplicemente guardandolo combattere. Certo. Quindi con la spada ovviamente affilata in un duello, come vedremo, strettamente, già abbiamo un po' capito, insomma, strettamente codificato.
Sì, perché vedi, Chiara, una cosa che mi ha molto colpito studiando appunto la mensur è che una frase mi ha colpito quando dice che loro non cercavano di addestrare spadaccini ma di formare caratteri.
Esatto, di forgiare caratteri, era quella la qualità che era considerata all'epoca più importante e che rimane comunque come giustificazione anche odierna della mensur. Infatti il duello accademico venne sempre più visto come un modo per esercitare la personalità e il carattere, mostrando compostezza, giustezza, anche in situazioni di estremo pericolo che poi potevamo ritrovare anche nella vita normale, che immaginiamo, che ne so, un chirurgo nell'atto di fare un'operazione difficile, piuttosto che un avvocato nell'atto di difendere un innocente, o un giudice, futuro giudice, che avrebbe dovuto capire quale giudizio dare. Quindi parliamo di una formazione del carattere che era considerata anche più importante di quella della formazione, diciamo, accademica, cioè era il tipo di uomo che doveva uscire. Certo. dalle università ad essere importante, ancor più certo delle qualità poi professionali e dalla sua prontezza, dalla sua intelligenza, dal modo in cui studiava.
Sì, perché diciamo che queste associazioni studentesche avevano tutte una caratteristica, anzi più di una caratteristica fondamentale, che era quella dell'elitarismo, come hai spiegato tu prima, ma anche di un forte nazionalismo.
Certo, esatto, sì, tant'è che appunto ora vedremo, ovviamente queste mensur succedevano tra confraternite diverse. Certo. Ci si allena nella stessa confraternita, ma si fa la mensur con altre confraternite. Per avere una mensur abbiamo detto che visto di riferimento e ovviamente poi la formazione caratteriale. Ovviamente per avere un duello ci vuole un'offesa, e però potete immaginare che appunto in queste università, questi studenti molto comunque raffinati, educati, a volte era difficile. E allora che cosa, l'escamotage che si trovò per appunto fare iniziare una mensur era un insulto formale che uno studente dava a un altro. La cosa interessante, allora, l'insulto formale era tipo stupidotto, dummer junge, che era un'offesa standard, qualora non ci fosse, proprio non nascesse un modo di disputa tra i due combattenti. A volte invece era proprio un'offesa vera, nel senso, magari immaginate, ci troviamo, che ne so, in un pub universitario, due confraternite diverse, una ragazza che è la fidanzata di uno, l'altro ubriaco gli tocca il culo, per dire.
Certo.
Allora, questa cosa poteva far scatenare una mensur.
Certo,
allora,
chiaro.
Magari la persona che aveva offeso poteva scegliere se scusarsi formalmente, in tal caso non si aveva mensur. Certo. Oppure se accettare comunque la sfida. La cosa bella è che in seguito alla mensur tutto doveva essere dimenticato, cioè la mensura era risolutiva. Certo, quindi amici. Certo. Come prima, dopo, che se ci pensiamo è anche un modo molto, prima parlavamo di stile maschile, è proprio una cosa molto bella, molto europea questa, di appunto affrontarsi magari a pugni, magari in duello, e risolvere la questione, che è una cosa che troviamo anche nel miles, anche certo. nel nostro modo, no, di fare politica. Noi non è che siamo amici per forza, siamo comunque camerati, militanti che certo. portano avanti. Se sorgesse un problema, no, ovviamente se non siamo spadaccini, insomma in Italia non c'era, no. non c'è stata, anche se per esempio, sempre tornando al passato, Benito Mussolini ne ha fatti di duelli certo. a Gogo, però insomma non esiste nelle nostre università, insomma.
Certo,
e
certo.
quindi vabbè, però insomma con una magari scazzottata si risolvono più questioni che magari in altri modi. Ecco, quindi c'era appunto questa offesa standard, e poi i due contendenti si mettevano uno di fronte all'altro. Abbiamo visto che avevamo i due medici, avevamo due secondi, diciamo, che due padrini, ecco, che prendevano che insomma facevano in modo che tutto fosse perfetto, e poi insomma finita la mensur si andava tutti insieme a festeggiare e a bere, ovviamente, perché siamo in Germania, quindi...
Allora, chiaramente, anche in Italia, noi andremo tutti a catti, o tutti...
Allora, appunto, hanno i loro catti, diciamo, nella loro sede.
O
proprio,
il loro carré, o il loro carré, a seconda dell'ora, se è più notturno. Però ti volevo chiedere una cosa, Chiara, allora, se non ci sono vincitori e né vinti, chi determina la fine del duello? E visto che il duello chiaramente non è un duello che porta alla morte dell'avversario, quando è che il duello finisce?
Appunto, ci stanno proprio delle specie di round, diciamo, quindi anche questo è codificato. Praticamente sì, poi ovviamente ci possono essere delle circostanze in cui il secondo, quello che adesso non ricordo come si chiama proprio il termine tedesco, non me, comunque quello che è il padrino, quello che nel pugilato si chiama il secondo, appunto, che sta il coach, diciamo, che sta dietro di noi, magari, o il medico interviene perché appunto magari si è fatto un taglio, o c'è troppo sangue, un taglio troppo cruento, allora a quel punto si interrompe, ma così come anche nel duello, diciamo, nel duello normale, ci sono certo. sempre appunto esattamente codicizzato, c'è l'introduzione quando ci fu appunto l'introduzione del duello regolato, tutto era scritto, nel senso ci doveva essere un appuntamento, dei negoziati, il luogo, l'ora, la data, la modalità, tutto era deciso, ecco, dagli ufficiali,
certo.
Che potevano essere o il secondo, proprio, quindi ho detto bene, oppure il Kartellträger, che era praticamente colui che faceva le i negoziati tra i due contendenti, e peraltro il secondo poteva anche fisicamente intromettersi proprio nel duello se vedesse delle azioni comunque scorrette o illegali,
certo.
E nel caso della mensur, pur non sussistendo, diciamo, azioni scorrette o illegali, si immagina, visto appunto come abbiamo spiegato, che tipologia di che è più un rituale che un duello, però ecco, sì, ci sono proprio, tutto è scritto,
certo.
tutto è
codificato, come l'hai spiegato.
Sì, la posizione è la stessa del backsplitting, quindi col braccio sinistro lungo il corpo, tenuto fermo, come abbiamo detto prima, generalmente sotto la cotta di maglia, collo, occhi, naso protetto dalla maschera, il braccio destro è messo quindi il braccio della spada è messo in una manica protettiva ma flessibile, per proteggerla, anche questa manica qua imbottita, vedrete, è molto medievale come
certo,
cosa, cioè,
sì,
quando
sì.
vedrete le foto di Alberto capirete a che cosa, ecco, che è tutto rimasto, sembra un po' steampunk come,
sì,
come situazione, perché
se,
magari abbiamo...
Se pensiamo che, insomma, io ho letto che addirittura l'uso e il costume proprio che loro indossano richiama quello dei Lanzichenecchi.
Esatto, bravissima, infatti come i Lanzichenecchi erano bardati con cotte, sono bardati con cotte di maglia a proteggere collo e cuore, esattamente, sì, anche quella è una storia pazzesca, insomma, poi,
sì.
Beh, l'Europa, mi dispiace, però è proprio...
Per gli altri, possono solo accompagnare, diciamolo.
Qua abbiamo veramente... storie incredibili di questi popoli che veramente hanno creato delle vere e proprie tradizioni che si sono fatti, tra l'altro, la guerra sonoramente, diciamolo pure, per secoli e secoli. Certo. Quindi non è che proveniamo proprio da questi.
No, no.
questo è il concetto di assenza di guerra, è un concetto moderno, perché nella storia dell'umanità c'è sempre stata la guerra, quindi anche qui dobbiamo capire, metterci, cioè non possiamo guardare a queste cose con gli occhi dei moderni, dobbiamo cercare immaginare di stare appunto in queste strade colpite da pestilenze, guerre, questi popoli bellicosi comunque, perché i tedeschi non solo, diciamo i nordici così, gli piaceva proprio fare a cazzotti, ecco, quindi magari bevevano una birra in più e poi finiva tutto così, insomma, gambe all'aria, ecco.
Beh, comunque l'Europa, come dici te, non l'Europa questa delle grandi dittature delle banche, però l'Europa che tu racconti alla fine è quella che vogliono distruggere, senza entrare in altre tematiche, senza parlare di però in realtà questa è la grande Europa che piace a noi, che non è l'Europa dove ogni nazione è sovrana, quindi ben distinta e sovrana, però insomma questa è una bella Europa. Senti Chiara, ti volevo fare una domanda, una tua idea che ti sei fatta. Ho letto che all'inizio del secolo scorso, quindi intorno al 1900 e qualcosa, ci fu addirittura un comitato antiduellistico, quindi persone che si batterono per far smettere questi, tra virgolette, duelli. Secondo te lo facevano perché appunto erano troppo cruenti, o per andare invece a smorzare quell'idea di uomo virile e forgiare quei caratteri, perché forse già sapevano che avendo dei deboli era più facile poi conquistarli?
Sì, hai fatto benissimo a fare questa riflessione, anche perché mi dà l'input per un altro aspetto molto importante. Allora sì, io sono d'accordo, cioè secondo me lo facevano proprio, innanzitutto non penso che sia il problema il fatto che fossero cruenti, perché sono del tutto volontari, cioè nessuno ti obbliga. Certo, se tu fai parte di una certa confraternita che hai scelto, cioè comunque te, e sai che in questa confraternita si pratica la mensur, cioè poi anche, nel senso, vuol dire che ti lo vuoi fare, insomma, poi non è che devono fare ognuno, credo che come da qualche parte mi sono scherzato, numero mini, però almeno una mensur per anno accademico credo sia, poi magari Alberto sarà più, almeno una mensur si doveva fare, poi è chiaro che c'è chi ne fa di più, chi ne fa di meno, ma insomma, però la cosa importante anche oltre a, abbiamo visto, forgiare il carattere, è lo spirito antiborghese, perché comunque qui era una cosa che ricordava appunto il dolore, la sofferenza, quindi il disprezzo del dolore, quindi far parte di un'elite, non cadere appunto nella mollezza della borghesia, che era considerata all'epoca comunque una cosa ignobile, voglio dire, cioè, l'insulto che ancora noi oggi facciamo è sei proprio un borghese del cavolo, ha origini antiche, insomma, poi c'è una parte del mondo che sta dalla parte della rivoluzione francese, per esempio, dell'avvento della borghesia, dell'illuminismo, e poi c'è un'altra parte che
sta dalla parte del giglio, diciamo.
Esatto, sì, un'altra parte che invece è antiborghese proprio come spirito, quindi per esempio il disprezzo per esempio anche nel fascismo, appunto Mussolini diceva disprezza la vita comoda, è il disprezzo proprio per il dolore, per la paura, per invece andare a fronte alta davanti a anche la morte, come nel caso, poi ho visto che, non so se l'hanno già fatto, se la fanno la settimana prossima, ci sarà una trasmissione sul Bushido, ho visto, quindi sono tematiche che non solo l'europeo aveva, ovviamente questa forma di filosofia di vita, anche in Giappone dall'antichità proprio. La via del guerriero, appunto il Bushido, era la via, l'unica via considerata praticabile da tantissimi strati della popolazione, non solo quelli diciamo più aristocratici, ma adesso non voglio uscire dal seminato, perché appunto
però è molto interessante.
È un altro tema che mi piace. Sì, però ecco, ci sono appunto, sono due visioni di vedere la vita, ecco, una magari è più pacifista, comoda, borghese, l'abbiamo visto anche nella quarantena, io penso che tanti di noi abbiano fatto delle riflessioni su il fatto di essere confinati dentro casa e abbiano visto che quello che gli è più venuto a mancare è appunto la libertà, e la libertà è anche quella di uscire per strada e dire ma a me se mi voglio, cioè se voglio appunto uscire e fare, non facendo del male naturalmente a nessuno, non facendo l'untore, sì, eccetera, certo, eccetera, è chiaro che appunto c'è, cioè, anche qui, cioè chi dice no, dobbiamo stare a casa, nessuno può uscire, il cane lo fai uscire una volta alla settimana, guai a te se non ti metti la mascherina e guanti, e poi c'è un'altra parte che dice sì, ma io sono sano, non lo attacco a nessuno, cioè nel senso sono stato ligio al dovere dentro casa e tutto, però fammi uscire, fammi prendere l'aria, fammi fare sport. Certo. Quindi sono, ecco, due visioni proprio diverse che ci sono sempre state e che oggi sono ancora più, secondo me, acuite dal periodo di, ecco, mollezza in cui purtroppo viviamo, ecco. E, quindi, ecco, questa è, diciamo, la mia posta, tra virgolette. Allora, qui abbiamo ancora, ogni tanto guardo l'orologio perché il tempo scorre proprio rapidamente quando si fanno delle cose che insomma, sì, che ci piacciono. Quindi abbiamo detto coraggio, determinazione, abbiamo parlato di paesi in cui era diffusa, anche abbiamo parlato dell'Europa dell'Est, bisogna sottolineare che appunto la mensura era diffusa nell'Europa dell'Est prima dell'avvento del comunismo e della seconda guerra mondiale, quindi poi insomma potete immaginare per quale motivo non purtroppo lì vinse il comunismo e quindi ci fu proprio un cambiamento epocale, certo. Altrimenti era tranquillamente, si faceva tranquillamente anche nell'Europa dell'Est. E, oggi diciamo è praticata da circa 400 confraternite, quindi comunque è ancora un'attività importante. E dal punto di vista culturale la ritroviamo su Mark Twain, nei suoi libri, Jerome pure ne parla su un libro, la ritroviamo anche in un film di cui abbiamo parlato non la scorsa settimana ma due settimane fa, ovvero Starship Troopers, per quale troviamo delle reclute tedesche che avevano la Schmiss, che avevano la cicatrice della Mensur. Lo ritroviamo anche in Agatha Christie, in Poirot, abbiamo un vero e proprio duello Mensur, e in James Bond, quindi questo per darvi, ecco, dove e ci sono anche, se andate
proprio
su...
di dove si arriva.
Sì, se andate anche su YouTube e scrivete Mensur troverete c'è un film proprio in quale credo si intitoli proprio così, e insomma potete anche vedere come effettivamente è praticata, perché spiegata così mi rendo conto che non è facilissimo da capire per chi non...
I nostri ascoltatori sono in quarantena, quindi hanno tutto il tempo, oltre di vedere questi bellissimi,
esatto,
film che ci dice Chiara, anche di vedere questi documentari. Chiara, volevo farti un'altra domanda.
Sì.
Nel nostro mondo conta chiaramente la vittoria. Noi siamo devoti alla vittoria, di fatto,
sì,
e di nome, come anche l'antica Roma, che appunto aveva,
certo,
la dea ed era devoto alla vittoria. In questo rituale, se invece la vittoria è meno importante della partecipazione, forse è l'unico caso in cui prendere i colpi è più importante che darli, è così?
Beh, diciamo che bisogna comunque provare a dare il meglio di sé, nel senso che l'unica cosa che è vietata è schivare i colpi e muoversi, però poi non è detto che non si voglia far vedere di essere un più determinato, uno spadaccino migliore, con più allenamento, perché appunto ricordiamo non è che uno arriva là catapultato e va a fare la mensa, cioè ci si deve allenare, bisogna essere pratici di scherma, insomma è un allenamento,
certo, certo,
con una disciplina molto forte. Diciamo che la vittoria nel caso della mensa censure, la più grande vittoria è quella su se stessi, sulle proprie paure, sulla propria, il vincere appunto la paura del sangue, del di farsi male, del dolore, vincere anche questa attitudine così brutta e così moderna, proprio allo schivare, cioè a fare i furbi, quella che ritroviamo anche nella nostra società di oggi, a passare davanti agli altri, a fare i furbetti,
a un po' i sorci,
praticamente a schivare, diciamo, le cose magari più difficili da fare. Anche qui vediamo che è un allenamento mentale molto molto forte, quindi vincere anche l'attitudine magari, ecco, piccolo borghese di voler fare essere arrivista, pensare solo a essere egoista, quindi pensare solo al proprio tornaconto personale, tutte cose che naturalmente fanno parte dell'umanità e quindi di tutti noi, e che dobbiamo in un modo o nell'altro riuscire a sorpassare, a superare.
Certo.
Anche il culto della vittoria, forse sbaglio, però io l'ho sempre visto come una vittoria innanzitutto su se stessi, su quella parte meschina di noi, su quella parte vigliacca di noi, dare sempre il meglio e essere rispettoso del proprio avversario, un'altra cosa che nella società moderna non esiste più, il rispetto per l'avversario, quindi per chi di fronte a noi si pone nella stessa condizione, senza schermare, senza schivare, senza fare il furbo, e alla fine una bella stretta d'avambraccio, perché magari abbiamo incontrato una persona che appunto magari diventerà un amico, magari diventerà un fratello, ecco, cioè, quindi queste sono tutte virtù del vir, quindi dell'uomo, così come era anche codificato nell'antica Roma, e che erano considerate molto più importanti della propria sopravvivenza fisica. Cioè, noi veniamo comunque, perché adesso abbiamo parlato della Germania, giustamente, bravissimi, uomini molto, no, cioè nel senso, chi pratica la mensur comunque ha tutto il mio rispetto, ma non siamo da meno noi, perché veniamo comunque da una antichità, certo lontana, la dobbiamo un po' far riemulsionare anche, come diceva Dominique Benner, insomma, quindi però veniamo da un'antichità in cui per esempio si praticava la devozio, che poi è più
come
o meno esattamente quello che ha fatto
Dominique
Venere, era un sacrificio proprio rituale fatto da un comandante, insomma, dell'esercito romano, proprio per ingraziarsi, ecco, le divinità al buon esito della guerra. Quindi vincere quella battaglia per quel romano era più importante della propria sopravvivenza personale.
Perché sì, praticamente lui si andava in battaglia dedicando già la sua vita agli dèi, quindi la vita poteva essere anche presa dopo la battaglia, però l'importante era vincere. Tante volte non solo la vita del generale che comandava l'esercito, ma anche di tutta l'armata che lo seguiva.
Certo, sì, ma erano i primi infatti ad avere questa, cioè il perdere la faccia, perdere l'onore, era considerata una cosa gravissima, ma non solo dagli antichi romani, ma anche in tutta la storia, anche fino a recente. Poi magari un giorno ne parleremo più approfonditamente, ma ad esempio a seguito della prima, ma soprattutto della seconda guerra mondiale, tantissime popolazioni intere proprio si diedero la morte, non dico suicidio, perché suicidio è un termine che secondo me non ha, però si diedero la morte proprio per la disfatta, per non cadere nel disonore. L'onore era la cosa più importante di un uomo. Capisco che oggi sembrano delle parole vuote, ma un tempo anche recente, perché qui non è che stiamo parlando solo dell'antica Roma, ma ecco, anche in Italia, voglio dire, quando ci fu l'8 settembre, ci fu comunque una parte della popolazione che preferì, pur sapendo benissimo che andava incontro alla sconfitta, che le forze davanti erano troppo imponenti, anche solo per pensare a sfidarle, eppure lo hanno fatto lo lo stesso, perché a quel punto era meglio morire, certo, con onore che vivere con disonore.
Sì, e questo, avendo me, tradito cosa... tra l'altro la patria, esatto, avendo la svenduta agli, certo, Stati Uniti d'America,
con, la, con l'onta del tradimento, esatto, ancora che pesava su, su tutti, ecco, su, sul, sulla testa di tutti quanti. Quindi l'onore è una parte fondamentale della mensur ed è una parte fondamentale di una certa tipologia umana fino a pochissimo tempo fa, certo, dobbiamo solo riscoprirla, rifarla nostra. E Dominique Venner ci ha dato l'esempio proprio che di una persona non in bianco e nero ma a colori, quindi abbiamo questa fortuna di averlo visto proprio, certo, e nel suo ultimo libro Samurai d'Occidente, quindi qui si ritorna anche alla spada, alla via della alla via guerriera e tutto, ci dà proprio il senso del suo gesto, della sua devozio, della sua personale devozio. Quindi noi tutto sommato queste cose ce le abbiamo dentro, le dobbiamo solamente riscoprire e far scoprire a tutti, a tutta la nostra nazione, perché è un momento anche questo in cui è molto importante, insomma, bisogna fare il proprio di tutto per far scoprire agli altri chi sono veramente. Che poi è tutta la questione del carattere, del forgiare se stessi, dell'identità, di da dove si viene, di chi siamo e, certo, che cosa, qual è l'enorme responsabilità che ci portiamo sulle spalle, perché in mancanza di una guerra, no, tradizionale del termine, dobbiamo portare avanti ognuno la nostra piccola guerra.
Assolutamente. Io ho letto, quando appunto mi sono informata e ho cercato, insomma, di fare del mio meglio, non alla tua altezza, però un pochino, di informarmi. No, no, ma perché veramente l'hai raccontata in una maniera estremamente poetica, perché veramente è poetico quello che ci hai raccontato. E parlava della mensur come se fosse l'eredità di un mondo ormai scomparso, mentre invece, sì, come hai fatto bene tu adesso a ricordare ai nostri ascoltatori, che invece c'è un'eredità di sangue e di suolo che noi abbiamo dentro, e quindi magari è sopito o no scomparso, sta a noi tirarlo fuori.
Certo, sì, sono assolutamente d'accordo. Secondo me non bisogna mai abbandonare questa certezza della vittoria, è una cosa che von Sterennis fa molto e che a me piace moltissimo, perché la vittoria è una cosa che ci dobbiamo portare sempre dentro, dobbiamo sempre fare il meglio, celebrarla nelle piccole grandi vittorie che comunque Casa Pound negli anni ha portato avanti, perché se oggi non abbiamo uno Ius Soli è solo, certo, grazie a noi, certo, mi dispiace ma è così, quella è stata una grandissima vittoria, quindi non è Salvini, nulla a togliere alla Meloni, a Salvini eccetera eccetera, però lì sotto a prenderci comunque le manganellate c'era solo Casa Pound, certo, quindi di cospicuo, poi dico, perché poi c'erano anche altri, invece altre formazioni politiche, insomma, di cui magari non sto a parlare, però comunque noi, ecco, col casino che abbiamo tirato su, abbiamo sicuramente messo un freno, cioè,
certo,
in quel momento hanno capito che non era fattibile fare, la faranno magari adesso con la scusa della quarantena, che si stanno praticamente arruffando, cioè chissà che cosa stanno combinando.
Sì,
questi
stanno dando anche permessi, dire, di soggiorno a chi non devono darli, perché,
esatto,
li devono curare,
cioè,
sì.
Addirittura stanziano dei soldi per la quarantena dei nuovi immigrati che arriveranno, sì, adesso tutto, voglio dire, cioè,
però
l'educazione,
dipende,
la gentilezza, mi sembra, cioè, che, sì, uno Stato dovrebbe prima pensare ai suoi e poi agli altri. È questa una cosa gravissima questa che sta succedendo, oltretutto qui parliamo di quarantena ma è già passata, cioè siamo già nella cinquantena, cioè. Comunque magari di questo ne parleremo più approfonditamente domani, sì, che abbiamo, lo ricordiamo, il canto della civetta, sempre su Radio Bandiera Nera. Adesso non voglio togliere tempo a Alberto,
va bene.
E adesso infatti spengo e accendo. seguendo la radio, così mi gusto tutto il suo intervento.
Va bene, io ti ringrazio, Chiara.
Perché... Ma grazie a te, come sempre, per l'aiuto che mi dai.
Il mio è un aiuto solo tecnico, però invece voglio ringraziare Chiara perché veramente riesce a trovare la poesia dai film distopici al Mensur. Lei riesce a trovare una forma d'arte e una poesia, quindi ti ringrazio. L'appuntamento chiaramente con Chiara Del Fiacco a Bada Bing è per la prossima domenica, sempre alle 19. Invece domani con Chiara ci ritroveremo appunto nel Canto della Civetta con una piccola rubrica Bada Bing di attualità e geopolitica.
Va grazie, bene? Un abbraccio.
Grazie a te, Chiara. A domani, ciao.
That they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go.
Eccoci tornati Bada Bing su Radio Bandiera Nera per la seconda parte di questa puntata dedicata alla Mensur. Adesso abbiamo in collegamento telefonico Alberto Palladino. Alberto, ci sei?
Sì, ci sono, buonasera a tutti. Grazie di avermi dato la possibilità di partecipare a questa trasmissione che è un argomento assolutamente interessante, incredibile.
Incredibile, e di cui tu sei stato, hai lasciato una testimonianza fotografica di questo rituale.
Sì, io sono stato fortunato, devo dire molto fortunato ad avere l'opportunità, l'occasione, e ho sentito prima nello spezzone in cui parlava Chiara Bada Bing, insomma un'occasione che si è costruita coltivando un rapporto ormai di qualche anno con questi nostri camerati, questi nostri amici fraterni tedeschi, che ha portato poi a un'accettazione della mia partecipazione a una sessione, potremmo dire così, una riunione di questa Bruderschaft, di questa fratellanza, che prevedeva anche una sessione di Mensur. E la cosa particolare, che assolutamente è più unica che rara, è che mi è stato permesso, oltre che di partecipare come non tedesco, quindi, perché comunque ricordiamo che la partecipazione a una sessione di Mensur è riservata soltanto a chi è tedesco, chi ha genitori o discendenze tedesche, mi è stato anche permesso di fotografarla, cosa che non penso non succedesse da qualche anno. E, chiaramente nello spezzone precedente si è affrontato il tema del discorso della legalità o della illegalità della Mensur. Io anche ho chiesto la stessa cosa ai ragazzi che si sottoponevano, insomma, che si stavano preparando al duello, se vogliamo usare questo termine, e loro mi hanno detto che praticamente c'è una sorta di zona grigia, essendo un combattimento in cui entrambi i contendenti sono diciamo consenzienti, adulti e maggiorenni, insomma.
Certo.
Diciamo non si incappa nel discorso delle lesioni, però è una cosa che è tutelata soltanto all'interno di queste grandi e bellissime case, come diceva giustamente Chiara, che sono appunto le case delle confraternite, quindi le sedi ufficiali. Al di fuori, anzi, c'è un mondo che è diventato ostile a questo genere di manifestazioni, perché chiaramente è un mondo che espresso il coraggio, si espressa la bellezza e è impaurito di certe dimostrazioni di superomismo, direi io. Sì.
Certo, chiaro, è evidente. Quindi, come allora faccio la stessa domanda che ho fatto a Chiara prima: all'inizio del secolo nacque del secolo scorso, chiaramente, nel 1900, nacque un comitato antiduellistico. Qual era la ragione? Troppo cruento o effettivamente si voleva andare a smorzare quell'uomo capace appunto di atti coraggiosi che serviva? Perché poi se un popolo è un popolo di smidollati, chiaramente viene conquistato più facilmente.
Ma io credo che questo comitato, come anche le tante petizioni che spesso vengono appunto contro le aperture o comunque contro la sussistenza stessa di queste confraternite nelle varie città, sono guidate dall'unico scopo di boicottare e disinnescare lo spirito europeo, perché ricordiamoci che la mensura è quanto di più europeo e tipico ci sia nel nostro